Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
La banda della domenica juventina, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ci avvicineremo insieme a Juventus Monza. Un saluto a Luca in regia. Caro Luca, Juventus Monza, il tuo pronostico? Quanto facciamo contro il Monza? Ormai dopo il Parma, niente, con questa faccia qui.
Ci spero in un 2-0 secco, ma non lo so.
Attenzione, un 2-0 secco per Luca, diciamo che è una partita indispensabile. Adesso andremo anche a sviscerare, perché ho avuto una soffiata per quanto riguarda le formazioni e ve la andrò a sviscerare direttamente dal mio telefono. Molto complicato fare previsioni dopo la figura indecente che abbiamo fatto a Parma. Francamente io non so più cosa dire di questa stagione, cioè si potrebbero dire tante cose, non si saprebbe da dove cominciare, però è chiaro che adesso più che mai dobbiamo fare delle riflessioni, chiaramente su Juve Monza, chiaramente su come andrà questa partita che sarà fondamentale, ma anche su quelli che sono i calciatori da Juve e quelli che non lo sono, perché pensarlo poi è inevitabile. Per esempio, io vi chiedo, ma Locatelli, cioè a bocce ferme, è un giocatore da Juventus? Cioè è un giocatore che tra l'altro indossa la fascia da capitano, è il capitano ideale della Juventus? Secondo me la risposta è no. Altra domanda che vi faccio: secondo voi il reparto offensivo, lasciamo perdere Colomani che non è nostro e tornerà alla base, tornerà al Paris Saint Germain, ma Vlahovic, dopo 3 anni e mezzo in cui l'abbiamo avuto, dopo 3 anni e mezzo in cui si fa mettere in tasca da tutti quanti i difensori che lo affrontano, per ultimo Leoni, cioè secondo voi è un calciatore da Juventus? Queste sono le domande che vi faccio. Cambiaso, che tanto ci aveva incantato la scorsa stagione e tanto ci era piaciuto in parte nell'avvio di questa, è un calciatore da Juventus? Perché io ho un po' come l'impressione che a Cambiaso sia stata fatta una promessina, nemmeno troppo sottobanco, da parte di qualche club, che magari a giugno si sarebbe tornati alla carica dopo che c'era quell'interesse molto forte da parte del Manchester City. Cioè Cambiaso da gennaio non gioca più praticamente. Io non ricordo una prestazione positiva di Cambiaso da per l'appunto prima che ci sono stati rumors di mercato con il Manchester City. Quindi anche Cambiaso secondo voi è un calciatore da Juventus? Questi sono i quesiti che io mi pongo e vi pongo. Cioè quali sono nella rosa attuale i calciatori da Juventus e quali no? Io ripartirei da alcune certezze per quanto riguarda il reparto difensivo, per quanto riguarda anche per certi aspetti il centrocampo. Cioè in questo momento, se vogliamo vedere quelli certi, io ne conto pochi. Conto Thuram, che secondo me è indispensabile. Conto Yıldız, che deve essere dichiarato incedibile a tutti i costi, anche non dovessimo entrare in Champions. E c'è il rischio, io ve lo dicevo, ve lo ricordavate a Domenica Sport, tutte quante le puntate di marzo, appena ero tornato su Radio Bianconera, ve lo dicevo, in Champions non ci andremo, ma non per colpa di Tudor. E faccio anche un appello, lasciate stare Igor Tudor. Vergognose le critiche a Tudor dopo il Parma. Cioè lasciate stare Igor Tudor. Tudor è l'ultimo dei responsabili, anzi non è affatto un responsabile. La colpa è di 3 dirigenti, di cui uno lo conosciamo bene, Cristiano Giuntoli, poi Pompilio e Stefanelli, che sono stati questi che hanno fatto queste trattative tutte fantasiose, per utilizzare una parola di Danilo. Kelly a 26 milioni, Alberto Costa a 15 milioni, tutti i calciatori in prestito che poi adesso devi ritrattare per vedere se vengono, se tornano, per capire che cosa succede. Spese esorbitanti, Cop Meiners e Douglas Lewis che sono stati flop totali. Quindi la responsabilità secondo me è di questi 3 dirigenti. Lasciamo stare Igor Tudor. Vergognoso il linciaggio che ha subito dopo Parma, vergognoso tutto quello che si è detto contro Igor Tudor. Secondo me Igor Tudor è l'allenatore giusto anche per ripartire per il futuro, perché poi si arriva sempre lì alla questione Antonio Conte, no? Io non credo che Antonio Conte sia l'allenatore giusto per la Juventus, perché se io voglio cominciare un ciclo non è che prendo uno che alla prima pianta tutto e se ne va, ve l'ho detto 1000 volte. E poi soprattutto un'altra incognita che riguarda Antonio Conte, oltre al suo ingaggio, riguarda anche il rapporto che avrebbe con la società. Secondo voi con questa società uno come Antonio Conte andrebbe d'amore d'accordo? Anche avesse carta bianca, anche gli fosse data carta bianca. Cioè, ma pensiamo a una polveriera, che vogliamo vivere? L'ennesima estate in cui mettiamo McKennie fuori rosa, in cui facciamo gli epurati e poi li cediamo e poi non li cediamo e poi forse ritornano indietro? Vogliamo di nuovo rivivere un'estate di questo tipo? No, perché io mi sono rotto i cabasisi, per dirla proprio in maniera schietta e sincera. Quindi pensiamo a un futuro della Juventus con Tudor, io me lo auguro vivamente. L'unico che non è responsabile di tutto quello che è successo contro il Parma, della sconfitta, dell'umiliazione di Parma. Ripartiamo pensando a una partita indispensabile come quella contro il Monza, in cui nulla è scontato, perché io adesso ho paura di qualsiasi partita si vada ad affrontare. Ho paura del Monza, avrò paura del Bologna, e là comunque è lecito, voi mi direte, però comunque ho paura del Bologna, ho paura della Lazio, anche se è una Lazio un po' più sottotono rispetto a quella degli ultimi mesi, ho paura della Lazio, ho paura anche del Venezia. Venezia che comunque oggi ha messo alle corde il Milan, perché lì giocare nel loro stadio è complicatissimo. Quindi per la Champions, banale dirlo, saranno tutte finali, più di finali. Andare in Champions è indispensabile, non solo per un discorso economico, ma per salvare la faccia. Cioè io mi chiedo come mai i calciatori della Juventus non pensino, ma qua se non si va in Champions si perde la faccia, si perde blasone, si perde prestigio, non ve ne frega niente della maglia della Juventus, perché magari c'è qualche calciatore a cui non gliene frega niente della maglia della Juventus, è soltanto qui di passaggio, no? E non mi fate fare i nomi perché sicuramente li sapete voi e mi potete anche dire secondo voi chi si sente di passaggio in questa Juventus. Però non ve ne frega niente della maglia, vergognoso e scandaloso. Però almeno cercate di salvare il vostro prestigio personale. Cercate di salvare il vostro prestigio personale, perché non andare in Champions sarebbe uno smacco non da poco. Arriveremo tra poco a sviscerare le formazioni, vi leggo perché siete tantissimi. Cominciate a dirmi chi secondo voi da Juventus è da Juventus e chi non. Ripeto, quali dei calciatori secondo voi attualmente sono da Juventus e non? Fatemi anche tantissimi vocali, 340 54 25 324, vi leggo perché siete tantissimi, ragazzi. Allora mi scrivete: non condivido con te su Douglas Luiz, con Motta ha saltato molte partite da non infortunato e secondo me la metà delle volte non lo era, lo vedo come un equivoco tattico, ossia non riescono ad amalgamarlo col gioco italiano. Io su Douglas Luiz poi c'ho anche un'altra teoria, cioè io penso che a battere ripiazzati sia il calciatore migliore che abbiamo, perché comunque anche come battiamo i calci d'angolo, non so se avete visto la partita contro il Parma, sono andati 5 calcianti diversi a battere calci d'angolo, tutti i calci d'angolo che sono andati ai piccioni oppure sistematici sul primo palo con la difesa avversaria che respinge, cioè non riusciamo a segnare manco con le mani da calcio d'angolo, e questo è un problema, perché comunque se non segni da calcio d'angolo sono tutti i punti in meno che non prendi, perché è così. E quindi io credo che Douglas Luiz sia il migliore, cioè sia almeno peggio nel battere i calci d'angolo. Detto questo, cioè è stato strapagato ed è stata una delusione totale. Non è che aspetto queste 5 partite per poter cambiare idea su Douglas Luiz. Io penso che sia stato un flop totale e penso che di questi acquisti scandalosi ne debbano rispondere, al cospetto di John Elkann, al cospetto della proprietà, Pompilio, Stefanelli e Cristiano Giuntoli. Questi sono i tre che secondo me sono i responsabili di questa stagione disastrosa, che dovrebbero andarsene. Perché comunque, voi pensate al lavoro che fate, qualsiasi lavoro che fate, se sbagliate, che vi fanno? Cioè, che vi fanno? Gli applausi? Che vi dicono? Bravi? Che fanno? Vi danno l'aumento, magari? No! Rischiate il posto di lavoro. E io mi chiedo come mai Giuntoli, dopo i disastri che ha fatto, Giuntoli, ripeto, coadiuvato da Pompilio e Stefanelli, mi chiedo come mai non rischi la cadreghina, no? Non rischi di andare via, non rischi di essere mandato via, perché è stato tutto fallimentare quello che ha fatto Giuntoli nelle ultime 3 sessioni di mercato, gennaio 2024, estate 2024 e inverno 2025, in cui si è inventato le operazioni Alberto Costa e Kelly, no? E quindi ragazzi, io mi chiedo, se sbagli come mai non paghi? E questo è il grande dilemma. Continuo a leggervi, ditemi in questa primissima parte quali secondo voi sono i calciatori da Juventus e quali non. Al 340 54 25 324 posso aprire una parentesi, tra l'altro, cioè è bello che si giochino più partite di domenica, è bello che ci siano tutte queste partite alle 15, non sto dicendo vive è morto il Papa così giochiamo tutti la domenica alle 15, ma secondo me anche per la fruibilità del campionato italiano tutte queste partite spezzatine, un po' il venerdì, un po' il sabato, un po' la domenica, Io sono nostalgico dei tempi in cui, quando ero piccolo, io c'era la partita delle 18 di sabato, la partita delle 20:45 di sabato e poi tutte le partite la domenica. Il lunedì si arriva addirittura a giocare. Era così bello una volta, come mai ci siamo complicati la vita con sto calcio spezzatino che veramente è una rottura di cosiddetti? Vabbè, comunque vi leggo, era una riflessione estemporanea questa. Allora, Stefano da Roma: Luca, buon pomeriggio, secondo me non è da Juventus neanche Gatti, ma nemmeno se... cioè, non è che dico che il valore di Gatti non sia da Juventus, io dico Gatti è un leader della Juventus, no. Gatti questa stagione aveva l'occasione di dimostrare di poter essere uno dei leader della Juventus, sì, l'ha sfruttata, no. E infatti nel mio progetto di difesa ideale, quando rientrerà Bremer, io contemplo un terzetto difensivo composto da Renato Veiga, che è stata una nota positiva e dobbiamo fare il possibile per riscattarlo dal Chelsea, anche se non sarà semplice perché si parla di 40 milioni, eh. Quindi lì bisogna cercare di inventarsi qualcosa, ma con la dirigenza che abbiamo vedremo che perle tireranno fuori, però Veiga è da tenere assolutamente. Bremer quando rientrerà è Kalulu. Io nella mia difesa 3 ideale non ce lo piazzo Gatti, non ce lo piazzo Gatti titolare. Far parte della rosa della Juventus sì, titolare della Juventus secondo me no. Poi Massimiliano da Roma: a me più che i nomi che hai citato continua a non convincermi la presenza fissa di Nico Gonzalez. Un altro calciatore che, boh, sì, ha fatto bene con il Genoa, giocatore ritrovato, ha fatto bene con la Roma, giocatore ritrovato, poi ha di nuovo messo la marcia indietro. Quindi altro giocatore strapagato, perché la Fiorentina ti chiedeva quella cifra lì e gliel'hai data, che questa stagione è stata assolutamente insufficiente. Comunque, speriamo almeno che Ildiz sia ispirato e che Colo possa fare meglio del lampione serbo. Anche se lo stesso francese non è che stia brillando. Decisamente no, amico mio Massimiliano. Senza i lampi di qualcuno rischiamo la figuraccia anche contro il Monza. Ma sì, è un rischio, eh. Cioè, è un rischio. Io non è che do per scontato che si vinca col Monza. Anche se io ero quello che veniva qui a dirvi due settimane fa, Domenica Sport, col Monza vinciamo facile. Io dopo il Parma mi aspetto di tutto. Cioè, mi aspetto anche... Vi ricordate Juventus-Salernitana dell'anno scorso, che era terminata con un pareggio, con la Salernitana che era andata in vantaggio? Cioè, io mi aspetto... Posso anche aspettarmi qualcosa di questo tipo, eh? E andrò allo stadio. Chissà se ce la farò ad arrivarci, perché finirò alle 17 e poi correrò allo stadio. Però comunque, insomma, io in questo momento previsioni non ne so fare, su questo tipo di partita, che cosa mi aspetto, che cosa non mi aspetto, ma siamo più forti noi, ma sono più deboli loro, boh. Ma poi anche all'andata, riflettiamo sulla partita dell'andata, erano momenti diversi, avevamo il mago Thiago Motta in panchina, però lì al Brianteo non è che disputammo una grandissima partita, vincemmo per due errori difensivi loro, e rischiamo, quindi... Io anche a memoria la partita d'andata contro il Monza, attenzione. Bravissimo Luca su Tudor, mi dice Stefano. Sì, perché io penso che, veramente, appello, se fatelo a tutti quanti i tifosi della Juventus che conoscete. Lasciate stare Igor Tudor. Lasciate stare Igor Tudor. Dopo il Parma ha subito delle critiche ingiuste, ma dopo quello che ha fatto Tudor per noi, che ha accettato un progetto farraginoso, che nella melma più totale in cui ci trovavamo è venuto, ci ha dato una mano, sottostipendiato perché prende pochissimo, ha deciso di firmare un contratto di 4 mesi, ha fatto vedere qualcosina, quello che ha potuto nelle prime 3 partite, ci mettiamo anche a criticare Igor Tudor? Ci mettiamo anche a dare responsabilità a Igor Tudor? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, io vado ai matti così. Cioè, qua i responsabili si chiamano Giuntoli, Stefanelli e Pompilio. Non cambiamo le carte in tavola, attenzione, eh. Poi, continuo a sostenere Vlahovic, ma la delusione è tanta. Insieme a Cambiaso sono con la testa altrove, questo è grave. Sì, Cambiaso l'abbiamo detto, da quest'inverno quando ha ricevuto l'offerta del City, un altro calciatore. Non ci metto in mezzo l'infortunio che ha avuto alla caviglia, perché non è possibile che sia stato, cioè credere che sia stato quell'infortunio a ridimensionarne il rendimento. No, Cambiaso ha la testa altrove, vuole andare via, l'abbiamo capito, e io dico, volevi andare via a gennaio? Perché ti avevano fatto quell'offerta, tant'è che in una partita, non mi ricordo quale, Cambiaso era indeciso e non si fece neanche convocare. Volevi andare via? Vai via, punto. Sei indeciso, cioè la maglia della Juventus è importante. Pensi che non è tuo interesse indossarla, vuoi indossare altre maglie? Vai via, vai serenamente via. Lo stesso discorso per Vlahovic, cioè Vlahovic, caspita, arriva Tudor, perché Thiago Motta ti aveva relegato alla panchina. Arriva Tudor, torni a essere il centravanti titolare della Juventus e mi fai una prestazione del melma come quella contro il Parma, per non utilizzare parolacce. Mi giochi in quel modo lì? Ma dai, cioè, e non sei l'ultimo arrivato, perché comunque è alla Juventus da 3 anni e mezzo, al di là dell'investimento che è stato fatto. Oggi è infortunato, vedremo Colomuani. Io l'unico sul quale metto 1000 chiodi per poterlo attaccare a Torino e impedire che parta lì davanti è Yıldız. Perché io so già che quest'estate ci sarà la telenovela di Yıldız, eh? Yıldız, magari lo cediamo, facciamo plusvalenza, me li vedo già i paginoni dei giornali con questa campagna orchestrata ad hoc che magari Yıldız serve per fare plusvalenza. Io per Yıldız non accetto neanche 100 milioni. Yıldız deve restare alla Juventus, eh? Cioè, lo mettiamo in evidenza a caratteri macro cubitali. Leggo cosa mi scrivete. C'è Nicoletta da Riccione, ma bellissima Riccione, che dice: ottima considerazione su Tudor, dobbiamo ringraziare questo super professionista che si dimostra essere attaccato alla maglia più di ogni altro, a parte il fattore juventinità, perché secondo me se si associa Tudor alla juventinità gli si fa un torto. Cioè, Tudor è un allenatore tatticamente preparato, Tudor fa vedere cose interessanti dal punto di vista tattico. È un grande allenatore, Tudor. Non è che è solo il sangue bianco-nero e il senso d'appartenenza. Non facciamo questo errore qui, perché poi alla fine si finiscono anche... Non da parte tua, Nicoletta, parlo del messaggio generale che poi passa. Si finiscono poi per sminuire certe figure. Tudor è un grandissimo allenatore, è un signor allenatore. Io spero che continui con la Juventus anche l'anno prossimo. Non dovesse continuare, vi ci metto la firma, una panchina in Serie A la trova. Una panchina in Serie A la trova, perché è un allenatore all'avanguardia, uno dei migliori che abbiamo in Serie A. E lo dico senza se, senza ma. In un mondo, quello degli allenatori della Serie A, dove si sopravvalutano gli allenatori. Adesso voi ditemi, Simone Inzaghi... Come mai, boom, all'improvviso sembra essere diventato il mago Telma, il mago che le azzecca tutte, il mago della gestione. Caspita, Inzaghi, hanno speso una barcata di soldi sul mercato negli ultimi 4 anni all'Inter. Hanno fatto la rosa più forte, nonostante questo non ha vinto tanti titoli, è riuscito a vincere uno scudetto, più varie coppette Italia. Cioè, Inzaghi, attenzione, ridimensioniamolo un po', perché io ho letto certi articoli in cui praticamente lo si dipingeva come il nuovo Guardiola. Attenzione, perché siamo in un contesto in cui è un po' facile andare a sopravvalutare, a non attribuire i valori reali agli allenatori. Tudor, secondo me, è un allenatore estremamente sottovalutato. Sottovalutato ingiustamente, non si capisce perché. Però, comunque, questo è quello che capita. Andrea da Torino: Luca, non dimenticare Motta che ha fatto grossi danni. Bravo che me l'hai detto, Andrea da Torino, perché io penso che Thiago Motta, per un atto di correttezza verso il club che ha creduto in lui a scatola chiusa, perché la Juventus ha creduto in Thiago Motta a scatola chiusa dopo una buona stagione col Bologna e basta, dovrebbe dimettersi e far risparmiare tutti quanti i soldi che sono ancora sul groppone del bilancio della Juventus, dovrebbe farli risparmiare alla società e dovrebbe dimettersi in blocco insieme al suo staff. Fallimentare. Ma infatti, se adesso abbiamo la lingua per terra, che non ce la facciamo più, che fisicamente siamo in difficoltà, la colpa è stata tutta della preparazione sbagliata di Thiago Motta e del suo staff. Quindi non mi sottraggo dal dire che Thiago Motta è stato un flop. Allora, che leggo? Ieri una tua collega difendeva Giuntoli. Ho cambiato programma, Giuntoli è un incapace, tu parli benissimo, bravo, finalmente Ettore da 100. Ma allora, io non so cosa sia stato detto, rispetto alle opinioni di tutti quanti i miei colleghi, e vi invito a seguire sempre Radio Bianconera in tutte quante le fasce, anche la domenica, soprattutto dalle 18 alle 20. A questo giro abbiamo anticipato perché c'è Juventus Monza alle 18. Però per me è Giuntoli un fallimento totale. Cioè, Giuntoli, io non capisco come non si faccia parlare. Allora, si fa il toto allenatori, il dopo Tudor, forse Conte, forse Gasperini, che sarebbe peggio ancora di Conte arrivasse alla Juventus. Si fa il toto allenatore, si tratta Tudor da traghettatore, si sminuisce Tudor. Come mai non si parla di altri direttori sportivi? Come mai non si fa il toto direttori sportivi? Come mai Giuntoli, che ha fatto degli errori, deve rimanere lì, saldo alla sua poltrona e boom, tutti fanno finta di niente? Come se nulla fosse, come se avesse fatto una stagione positiva. Anzi, due stagioni. Cioè, voi pensate, da quando è arrivato Giuntoli abbiamo cambiato allenatore sempre. c'era Allegri, poi è arrivato Montero a traghettare, poi è arrivato Thiago Motta, poi adesso è arrivato Tudor. Adesso vedremo che cosa succederà, ma tanto manderanno via sicuramente Tudor per prendere Conte, perché Conte è l'unico che può riportare a vincere la Juventus. Falso, falso, faresti l'ennesima ripartenza da zero con il rischio che questo ti pianti tutto e se ne vada, come ha già fatto. Perché poi alla fine bisogna anche ricordare il passato in funzione del presente. Non è scurdiamoci un passato e andiamo avanti. Il passato è ben chiaro, sappiamo chi è Antonio Conte, ce l'abbiamo già avuto, sappiamo che cosa fa se le cose non gli vanno bene, eh? Quindi ricordiamoci di questo aspetto. Quindi come mai si parla di questo e non si parla per l'appunto del Toto direttore sportivo? Aggiornamento da San Siro, gli ingiocabili sono in svantaggio 1-0 in virtù del gol del nostro, mi permetto di dire nostro, Matias Sule. E qui torniamo al discorso di Inzaghi, che secondo me è un allenatore sopravvalutatissimo, che tra l'altro gode di tutto questo benestare da parte degli arbitri, può uscire dall'area tecnica, può andare fino alla bandierina del calcio d'angolo, può far quello che vuole Inzaghi, può minacciare l'arbitro, può accerchiarlo insieme agli altri calciatori come dopo il Bologna, oppure come nel derby può dire no, non mi date il recupero, spiace, non mi prendere per i fondelli, non me lo dare il recupero, con un altro tono, minacciando doveri, e nessuno prende provvedimenti quando si tratta di Simone Inzaghi. Però con l'Inter è così. Vi leggo, siete tantissimi, scatenatevi, 340 54 25 34. In questa prima parte vi chiedo, soprattutto con vocali, quali secondo voi sono i calciatori della Juventus e quali no. Fuori i nomi, in questo momento più che mai, dopo la figura indecente di Parma, guardiamoci in faccia, affrontiamo il Monza tra poco, ma cerchiamo di individuare quali sono i calciatori della Juventus e quali no, perché altrimenti da qui non se ne esce più. Allora, basta con questo Antonio Conte, mi scrivete. Dopo un anno farà le stesse sceneggiate fatte con Internazionale Napoli, ci aggiungo anche Chelsea, ci aggiungo anche Tottenham. Guardiamo avanti, siccome per i prossimi anni non arriveranno campioni, possiamo benissimo continuare con Tudor. Ildiz non si tocca. Giustissimo questo messaggio, Ildiz non si tocca. Perché ve lo dico per chi si fosse sintonizzato adesso, io mi immagino già le pagine a nove colonne dei giornali, mi immagino già gli articoli dei siti, Ildiz, la Juventus farebbe una super plusvalenza. Sarebbe veramente uno scandalo e uno smacco, forse il peggiore errore che potremmo fare in assoluto quello di dar via Ildiz. Poi ancora, mi dite Tudor va all'Atalanta, me lo dice Ettore, secondo me Tudor... La Juventus lo vuole mandare via perché la Juventus ha deciso che Tudor è un traghettatore, perché tutto l'ambiente Juventus, e parlo anche di stampa inclusa, hanno deciso che Tudor è un traghettatore, tanto da chiederglielo vergognosamente in conferenza stampa, cioè vergognosa quella domanda che è stata fatta a Tudor, è stato deciso così? Io sono sicuro che Tudor troverà una panchina in Serie A, perché è un allenatore preparatissimo e sottovalutato ingiustamente. Perché? Perché magari in conferenza stampa non fa il personaggio, perché magari non è un personaggio mediatico, perché magari non esce dall'area tecnica e non va dove vuole lui come fa Inzaghi e non gode di buona stampa, perché non genera dibattito da questo punto di vista. Ma è un allenatore sottovalutato ingiustamente. Secondo me ha allenato squadre ben sotto il suo blasone in carriera, cioè che Tudor abbia allenato il Verona e che abbia fatto il secondo alla Juventus, il secondo di Andrea Pirlo, è uno scandalo. Cioè Tudor faceva il secondo da Andrea Pirlo. Cioè pensiamoci un po', cerchiamo di fare peso e contrappeso delle cose. Ciao Luca, buona domenica, vi aspetto da domenica prossima dalle 18 alle 20, questo è un orario provvisorio in vista di Juventus Monza. Tudor non si tocca, alcuni tifosi non si devono scagliare contro, non ha perso lui col Parma. Questo è Francesco da Reggio Emilia, sono d'accordissimo con te Francesco. Poi ancora sui giocatori che sono da Juventus e non, giustamente Max76 da Roma mi dice da Juve Turam e Ildiz, Bremer da Juve e Perin. Su Perin io ho qualche dubbio. Ho qualche dubbio, non perché quando sia stato chiamato in causa abbia fatto male, però non mi è piaciuto il fatto che quando c'era da fare il leader anche lui un po' si è tirato indietro. Mi ricordo per esempio dopo la partita con l'Empoli in cui tutto è stato un disastro, in cui comunque lui ha fatto trapelare da parte del gruppo un certo sentimento d'offesa per quello che aveva dichiarato Thiago Motta, che eravamo stati vergognosi a partire da lui, perché comunque si è stati vergognosi con l'Empoli a partire da Thiago Motta. Mi ricordo quando nella settimana in cui abbiamo preso 4 pere vergognose dall'Atalanta facendo una figura, insomma, sapete voi, di bip facendo quella figura lì, lui ha fatto il podcast con Danilo, destabilizzando un po' l'ambiente. Me la ricordo quella storia di risposta a Thiago Motta, le sue dichiarazioni al Corriere della Sera, che potevamo anche non farla. Cioè, a che cosa serviva alimentare il dibattito lì, prima di una partita importantissima come quella contro la Roma? Quindi su Perin qualche dubbio, onestamente, ce l'ho, amico mio. Allora, iniziate a sviscerarmi, tra le altre cose, la vostra formazione pre-Monza. Come dovremmo giocare secondo voi col Monza? Fatemi il modulo, fatemi i nomi dei calciatori e cominciamo anche con i pronostici. Secondo voi come andrà a finire col Monza? Quale sarà il risultato contro il Monza? Chi segnerà contro il Monza? Fatemelo sapere, tantissimi vocali, vi voglio numerosissimi al 340 54 25 324. Il vostro pronostico, secondo voi chi segna di noi contro il Monza? Scatenatevi e ditemi la vostra. Fiorentina che sta vincendo 2-0, tra le altre cose, contro l'Empoli. Quindi Fiorentina anche che per quanto riguarda le zone europee si candida prepotentemente, quindi c'è anche questo fattore da tenere in considerazione. Ma io voglio sapere da voi cosa faremo contro il Monza, la formazione, il vostro pronostico e anche il primo marcatore.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Domenica Sport.
E ci siamo, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi ho chiesto il vostro pronostico della sfida contro il Monza e poi anche la formazione che voi schierereste in campo contro il Monza. E c'è Franco dagli Stati Uniti che mi dice Di Gregorio. Sui giocatori, perché giustamente vi ho anche chiesto quali sono secondo voi i calciatori da Juventus e quali no. Per quanto riguarda Franco dagli Stati Uniti, mi dice Di Gregorio, Bremer, Gatti, Kalulu, Thuram, McKenny, Yıldız, Locatelli, UEA, questi devono restare. Questo è il parere di Franco dagli Stati Uniti. Io vi do, sulla base delle informazioni che ho, soffiata fresca dalla Continassa, la formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Monza. Dovremmo schierare Di Gregorio in porta, terzetto difensivo composto da Kelly, che è l'anello debole della nostra difesa, Veiga e Kalulu. Poi centrocampo a 4 con McKenny, Locatelli, Thuram e Cambiaso largo a sinistra, Yıldız e Nico Gonzalez dietro a Colomboni. Francamente questo attacco mi preoccupa, non potevamo fare diversamente, però a parte Yıldız, onestamente io temo Nico Gonzalez e Colomboni dal punto di vista del rendimento, perché sono calciatori inaffidabili. Poi Fabio da Piacenza, quindi questa è la formazione, la ripeto, Di Gregorio in porta, Kalulu, Veiga e Kelly in difesa, McKenny, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, poi Yıldız e Nico Gonzalez a supporto di Colomboni. Questa è la formazione. Comunque Fabio da Piacenza, per la partita con il Parma Tudor non c'entra niente, lasciamolo al suo posto, bravo, sono d'accordo. Contro il Monza, dice Fabio, vinceremo 2-0, gol di Thuram e di McKenny. Sì, che in questo momento, intendiamoci, cioè Thuram e Yıldız più altri 9 la formazione. Cioè, sono loro quelli fondamentali e bom, cioè non aggiungo altro sotto questo punto di vista. Tantissimi anche i vocali che sono arrivati al 340 54 25 324. Io voglio sentire la vostra voce e andiamo, Luca, ascoltiamo un po' di vocali.
Ciao, Ale da Civitavecchia.
Ciao.
Voglio fare un gioco. Facciamo che io ti faccio delle domande. Secondo te, Alessandro Matri, quando è arrivato, era da Juve? Oppure Listeiner, quando è arrivato dalla Lazio, secondo te lo ritenevi da Juve? O Arturo Vidal, o posso dirti Zaccherini? Ma posso fare un elenco che arrivo fino a 1900. Ma cosa fa la differenza? Che quei giocatori sono arrivati in una struttura societaria rodata, affamata, ben congegnata. Oggi c'è l'anarchia. E dove c'è l'anarchia, lo sai, se il professore lascia la classe va in autogestione, è quello che sta succedendo. Ma secondo me quelle doti tecniche che ha la nostra squadra oggi, messe in mano a un buon allenatore, no? Che sia Conte, che sia Gasperini, che sia Guardiola, che sia, secondo me possono dare molto molto di più.
E io ti chiedo, amico mio, perché non Tudor? Perché mi dici Conte e Gasperini, che sono due allenatori destabilizzanti per l'ambiente, destabilizzanti per una società debole come quella della Juventus? Perché mi citi Conte e Gasperini e non Tudor, secondo te? Per quanto riguarda gli esempi del passato che hai mai fatto, la struttura societaria fa la differenza. Adesso abbiamo una struttura societaria con Giuntoli che ha i pieni poteri e abbiamo visto quante belle opere ci ha fatto. Continuate a scatenarvi, voglio sapere il vostro 11 titolare anti Monza, il vostro risultato, chi secondo voi segnerà in questa partita. Fatemelo sapere al 340 54 25 324, la vostra voce è più fondamentale che mai e io vi leggo perché siete veramente tantissimi. Allora, ma tu perché sei tornato a Radio Bianconera? Ora non hai mai nulla positivo da dire, ti avevano giustamente cacciato, questo mi dice Giulia. Ma insomma, Giulia, io per dirti, sono tornato e di positivo fatico, cioè io di positivo vedo un allenatore come Igor Tudor, cioè secondo me di positivo c'è Tudor in panchina, di positivo c'è Yıldız, di positivo c'è Thuram, dopodiché quello che ha combinato Giuntoli è sotto gli occhi di tutti, insieme a Stefanelli e Pompilio. La struttura societaria debole che abbiamo è sotto gli occhi di tutti. Il disastro di questa stagione è sotto gli occhi di tutti, Giulia. Io non so cosa aggiungere sotto questo punto di vista. Non posso venire qui e raccontare una fiaba diversa rispetto a come vanno le cose. Le cose stanno andando male, ci sono dei responsabili, i responsabili devono essere individuati e secondo me allontanati. Io credo che Giuntoli debba lasciare la Juventus. E mi dà fastidio il fatto che si faccia il toto allenatore, si sia già deciso che Tudor se ne debba andare a prescindere, e invece non si faccia, per esempio, il toto direttore sportivo. Non se ne parli. Allora, continuo a leggervi. Allora, secondo me solo Conte non basta, abbiamo bisogno di una società forte e presente. Non è un problema di giocatori, sostituire Dujan con un altro centravanti non può bastare. Spero che non faremo l'errore di credere che solamente Conte possa risolvere tutti i nostri problemi. Secondo me ne porta ulteriori Conte dei problemi. Come sta facendo per esempio adesso con il Napoli, come ha fatto con l'Inter, come ha fatto con noi. Secondo me al primo scricchiolio che non gli va bene, subito babam, conferenza stampa in cui attacca la società, la squadra in cui attacca tutti. Babam, conferenza stampa in cui attacca l'ambiente. Io ho tutti questi allori per Antonio Conte, che bello, torna Antonio Conte è l'unico che ci può riportare a vincere. Io francamente non sono d'accordo, però io voglio sapere la vostra opinione, cioè i conduttori di questa trasmissione, come ben sapete, siete voi. Quindi scatenatevi al 340 54 25 324, anche con vocali, io vi voglio ascoltare, voglio dare spazio a tutti quanti voi e chiedo a Luca in regia, andiamo ad ascoltare un bel vocalino.
Ciao Luca, sono Giacomo.
Ciao.
Ti chiamo dalla Giamaica oggi, guarda. E aspetto questa partita soprattutto per vedere se questi giocatori finalmente metteranno quella grinta, quella garra, quella voglia di vincere che quest'anno l'abbiamo visto in poche cose. Si può sbagliare tecnicamente, si può sbagliare il corner, ma quello che non deve mai mancare nella Juventus è la voglia di vincere. In questa squadra mancano tante cose, ma la più preoccupante è questa, la grinta, la gara, non lo vediamo quasi mai in partita, e questa è la cosa che mi fa più rabbia fino alla fine, forza Juve.
E questo è vero, anche a me dà fastidio, cioè a me dà fastidio che la Juventus venga trattato e venga... Ma un po' è colpa nostra, perché non abbiamo la forza di imporci sotto questo punto di vista. La Juventus venga trattato come un club provinciale, come una squadretta, così sì, vediamo, c'ha questo obiettivo, qualificazione in Champions, cioè è scandaloso. Vogliamo entrare nell'ottica oppure no che è scandaloso che un club come la Juventus giochi per la qualificazione in Champions? Un club come la Juventus, con la quota scudetto molto bassa con cui si sta andando a decidere questo campionato, un club come la Juventus si sarebbe dovuto inserire nella corsa scudetto alla luce del mercato che ha fatto, alla luce del fatto che ti chiami Juventus, devi vincere. La Juventus la Coppa Italia la doveva vincere, aveva contro la primavera dell'Empoli, abbiamo fatto una figura vergognosa, la più schifosa figura degli ultimi 15 anni insieme al Maccabi Haifa. Abbiamo fatto una figuraccia e la Coppa Italia la dovevamo vincere. La Supercoppa Italiana contro il peggior Milan degli ultimi 15 anni, perché questo Milan, io veramente, anche sul Milan che ha battuto l'Inter improvvisamente, il Milan con Seisao che potrebbe essere riconfermato, questo è il peggior Milan degli ultimi 15 anni e noi siamo riusciti a uscire in Supercoppa contro di loro. Mi volete forse far credere che l'attuale Milan è più forte della Juventus nelle individualità? Se andiamo a prendere giocatore, giocatore? No, perché poi alla fine uno un ragionamento lo comincia a fare sotto quel punto di vista. Quindi io trovo scandaloso che passi come normale che la Juventus si giochi contro il Bologna, che ha un millesimo del nostro fatturato, contro il Bologna, che è la principale antagonista, si giochi la qualificazione in Champions. Ma è scandaloso, con l'Atalanta che ci schiaccia sopra, con lo schiacciasassi rifilandoci quattro pappini in casa. Questo è scandaloso. Questo è lo schifo interiore che mi porterò dentro, e non ho altre parole da utilizzare se non schifo, di questa stagione assurda, fallimentare e umiliante. Queste sono le fotografie. Vi leggo. Ivan mi dice: ciao Luca, sono d'accordo con te su Giuntoli, ma tu chi prenderesti come nuovo direttore sportivo? Chi prenderesti come attaccante? Allora, io vi faccio due nomi, poi potete essere non d'accordo con me ed è lecito, quindi ditemi anche voi i vostri nomi. Ripeto, anche il vostro pronostico della partita contro il Monza, la vostra formazione anti-Monza, che insidie temete di questa partita, perché per me sarà difficilissima, difficilissima, io non do per scontato niente. Comunque, io come direttore sportivo prenderei Sartori del Bologna, che, ma non è, attenzione, non è prendere uno dal Bologna come Thiago Motta, avere di nuovo il déjà vu, è prendere un direttore sportivo che ha grande esperienza e solidità manageriale come Sartori del Bologna. E io come attaccante non schiferei Sesco dell'Ipsia. Boh, voi ditemi che cosa ne pensate, però comunque voglio sapere il vostro parere, che conta più del mio. Liberato da Napoli mi scrive: la formazione obbligata, a proposito il Conte che tu e qualcun altro non volete, sta per vincere uno scudetto con il Napoli, che come rosa è inferiore a noi, al Milan e all'Atalanta. Ma io non credo, cioè sotto questo punto di vista io penso che il Napoli abbia l'ossatura innanzitutto dello scudetto vinto 2 anni fa. L'anno scorso hanno steccato completamente la stagione, un po' come noi quest'anno, ma comunque l'ossatura del gruppo è quella dello scudetto con Spalletti. E poi ragazzi, cioè, al mercato che si dice: ah, Conte non hanno fatto il mercato, cioè il mercato estivo, Conte è stato accontentato di tutto e per tutto, a parte con Kvaratskhelia, che comunque era calato di rendimento. Perché chi di voi magari aveva Kvaratskhelia al fantacalcio me lo può anche confermare, ce l'ho avuto anch'io. Non è che il Kvaratskhelia che abbiamo visto negli ultimi 10 mesi di Napoli fosse quello dell'anno dello scudetto, eh? Attenzione, attenzione, attenzione a ricordare bene le cose. A parte Kvaratskhelia, che comunque non era più di rendimento, a Conte hanno fatto un buon mercato. E poi a me sembra che si stia più suicidando l'Inter rispetto al Napoli, con Conte che a inizio anno fa una scelta. Infatti è per quello che io sono contrario a riprendere Conte alla Juventus. Fa una scelta: via tutte le competizioni europee, via la Coppa Italia, facciamo l'in sul campionato. Invece secondo me deve essere una Juve competitiva su tutti quanti i fronti in cui è impegnata. Quindi con questa risposta ti do il mio parere, caro Liberato da Napoli. In panchina serve Juventinità e c'è già Tudor. In campo occorrono giocatori non in prestito, solo di proprietà, mi scrivete anche. Però non è solo una questione di Juventinità, per favore, è anche la preparazione dell'allenatore, lo spirito d'abnegazione tattica di questo allenatore. Cioè, mettiamo anche in evidenza questi concetti, perché altrimenti non ne usciamo più e riduciamo soltanto Tudor a Juventinità, al sangue bianconero, che è comunque riduttivo pensare a un allenatore in questi termini. Scatenatevi, 340 54 25 34 su Conte anche, ragazzi. Secondo voi Conte potrebbe portare un valore aggiunto alla Juventus? Secondo me è deleterio in questo momento parlare di futuri allenatori, parlare di allenatori dopo Tudor. Io punterei su Tudor. Avremo l'ospite in collegamento tra pochissimo, lo avremo, vedremo. Ad ogni modo abbiamo tantissimi vocali, ne abbiamo tantissimi, ne andiamo ad ascoltare uno, un bel vocalino, lo andremo ad ascoltare, grazie all'ausilio del prezioso Luca.
Ciao Robby da Torino.
Ciao.
Ma secondo me, come dici anche tu, Conte porterà solo altri casini. Poi se ministri riscaldati ormai le conosciamo, ne ho già l'esperienza con Trapattoni, con Lippi, con Allegri e basta. Allora, se si qualifica in Champions, glielo lascerei a Tudor la squadra, punto. Se non si qualifica, Gasperini tutta la vita.
Tu dici Gasperini, dimmi che garanzia ti potrebbe dare Gasperini, che comunque è destabilizzante per l'ambiente. Poi io Gasperini ho l'incognita nella grande piazza, perché comunque con l'Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario, ma era l'Atalanta. Una piazza poi non così piena di pressioni, non piena di così tante esigenze da parte dell'ambiente. Io una piazza come quella della Juventus fatico a pensarlo Gasperini. Secondo me andrebbe a rotta di collisione immediatamente con ambiente e società. E poi ricordiamoci che quando Gasperini ha avuto la prima grande chance, perché comunque ha avuto una grandissima chance Gasperini, che era quella di allenare un club all'epoca vincente, l'Inter, perché comunque era l'Inter post triplete, ha steccato, quindi io ho grandi dubbi su Gasperini. Poi che meriti una seconda possibilità, che non dobbiamo circoscrivere Gasperini soltanto al fallimento con l'Inter quando si è affacciato in una grande squadra. Su questo sono d'accordo che meriti un'altra possibilità. Sono scettico nel pensarlo allenatore della Juventus, dicendo la verità. Ettore, caro Luca, divertiamoci stasera, guardiamo quanti ex calciatori Juve giovani nelle loro nuove squadre hanno segnato oppure giocato bene, fatto assist, e poi guardiamo noi col Monza, ci sarà da piangere. Il vostro pronostico, ragazzi, cosa faremo contro il Monza? Quanto faremo contro il Monza? Secondo voi chi segnerà di noi? Che tipo di partita sarà? La vostra formazione anti-Monza, le vostre soluzioni tattiche, scatenatevi al 340 54 25 324. Io rileggo, per chi si fosse sintonizzato adesso, la probabile formazione sulla base della soffiata che ho avuto direttamente dalla Continassa. Ve la leggo, ve la potrei anche citare a memoria, a dire il vero, però comunque da buon pseudonotaio ve la leggo. Di Gregorio in porta, Kalulu, Veiga e Kelly in difesa, poi McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, Ildiz, Nico Gonzalez e Colomuani. Ecco, di questi 11 calciatori, e allora, quali sono quelli secondo voi da Juventus? Perché Di Gregorio, secondo me, è più che promosso. Cioè, Di Gregorio, al di là di qualche passaggio a vuoto, ha dimostrato di essere un portiere da Juventus, e secondo me è scandaloso che non sia nel giro della nazionale. Cioè, è scandaloso che in nazionale ci sia Meret e non ci sia Di Gregorio. Però vabbè, sappiamo che Spalletti fa figli e figliastri. In difesa, Kalulu, Veiga e Kelly. Kelly è l'anello debole di questa catena difensiva, non possiamo fare altrimenti perché Gatti e Bremer sono infortunati. Però comunque questo terzetto difensivo, di questo terzetto difensivo a me convincono soltanto Veiga e Kalulu. Kelly è stato strapagato, cioè 26 milioni sulla base di che cosa? Boh. Cioè, ci andrebbe una bella conferenza di Giuntoli in cui ci viene a spiegare come mai ha fatto queste valutazioni qui di certi calciatori. Cioè, capire perché sia stato valutato 26 milioni Kelly. È finito nel frattempo il primo tempo di Inter-Roma. Spiace per Simone Inzaghi, spiace. Ma l'Inter sta perdendo 1-0 in virtù del gol di Sulè. Poi centrocampo, McKennie a destra, che ha dimostrato di essere da Juventus. E cosa facciamo quest'estate? Lo rimettiamo di nuovo fuori rosa? Facciamo di nuovo la tarantella? Facciamo di nuovo la scenetta di mettere fuori rosa McKennie per poi reintegrarlo come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni consecutivi? No, chiedo, perché comunque pianificazione e lungimiranza passa anche da giudizi che si danno sotto questo punto di vista. E con McKennie si è sbagliato completamente. Poi Locatelli e Thuram. Secondo me Thuram è fondamentale ed è un calciatore da Juventus. Su Locatelli ho i miei dubbi. Cioè, Locatelli in questo momento sta facendo il titolare perché non ci sono altri calciatori. È stato un errore mandare via Fagioli, e lo voglio ripetere a caratteri cubitali, è stato un errore mandare via Fagioli da parte di quel genio della lampada di Thiago Motta, di mandare via Fagioli, perché Fagioli doveva essere il centrocampista titolare della Juventus, non assolutamente Locatelli. Quindi Locatelli, anche capitano, poi a me fa venire 1000 punti interrogativi, perché è un calciatore privo di personalità, a mio parere. A sinistra Cambiaso, con calciatore che è purtroppo rimpianto di non aver ceduto a gennaio, perché a gennaio avresti monetizzato di più. Adesso a giugno, dopo la seconda parte di stagione indecente che ha fatto, dove vai a monetizzare? Chi è che ti dà dei soldi decenti per Cambiaso? Comunque, Cambiaso per me non è un calciatore da Juventus. E poi Ildiz, assolutamente, lui lo sapete, deve essere il perno della Juventus del presente e del futuro, guai a cederlo per qualsiasi cifra, Ildiz ci deve stare. Nico Gonzalez, secondo me, non è un calciatore da Juventus, ho 1000 perplessità su questo calciatore di cui non ho nemmeno capito ancora il ruolo. Se voi lo avete capito, fatemelo sapere. E poi Colomuani, che tornerà alla base, perché Colomuani è stato il classico calciatore che, vabbè, vengo alla Juventus perché al Paris Saint-Germain non gioco, mi rilancio, poi magari faccio un passo in avanti nella mia carriera. No, è stato quel classico calciatore Colomuani. Però ha steccato, cioè Colomuani, ragazzi, non segna dal 7 febbraio, non segna dalla partita contro il Como. E questo è preoccupante, francamente, l'investimento che si è fatto per Randall Colomuani. Siete tantissimi anche con vocali, continuate a scatenarvi, 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra sulla partita contro il Monza. Chi schierereste? Secondo voi chi segna? Che tipo di partita sarà? Quali sono secondo voi i calciatori attualmente in rosa che abbiamo da Juventus e quali non? Scatenatevi, sentiamo un bel vocale, Luca.
Ciao grandissimo, sempre Max 76 da Roma. Ciao, ciao. Cosa discussione su allenatori? Per me cambiare prescinde, o tantomeno prende Conte, che poi invece Roma scoppia tutti dopo un anno e poi scappa come ci ha fatto. a sto punto cerco un allenatore con tanta juventinità, che conosce l'ambiente, di carattere, che giochi in conferenza stampa ogni tre parole due dice fino alla fine. A sto punto mi tengo tutto, fra parentesi costa pure poco, mi pare 2 milioni sarebbe stipendio suo. Andiamo avanti con lui e sempre fino alla fine, forza Juve, dai.
Anche questo è un tema, anche questo è un tema, e mi è piaciuto molto quello che hai detto, carissimo Max, ma attenzione, Tudor anche perché è preparato a livello tecnico come allenatore. Non è solo juventinità, sangue e cuore, è un allenatore molto preparato tatticamente e ingiustamente sottovalutato. Ingiustamente sottovalutato, ma perché? Perché come vi dicevo prima, non fa il personaggio in conferenza stampa, non fa chissà quali cose, no? Che passino dall'essere un personaggio mediatico. Sappiamo che nel calcio di oggi conta anche essere personaggi. Tudor non lo è una personalità molto efficace e quindi viene sottovalutato. Questa è la situazione. Tantissimi vocali, vi voglio ascoltare, andiamo a sentirne un altro, Luca.
Hai ragione anche tu su Gasperini, che è un'incognita, però se non hai campioni forse lui può creare qualcosa di buono. È vero che la Juve non è l'Atalanta,
Guarda, mi metti in difficoltà sotto questo aspetto, perché io non è che penso che Gasperini non sia un buon allenatore. Cioè io penso che Gasperini, per quello che ha fatto, meriti una seconda possibilità in una grande squadra. Ma per il temperamento caratteriale che ha, per il suo andare muso, contro, non dico i giornalisti, ma contro l'ambiente, perché questo fa Gasperini, io credo che non sia l'allenatore giusto. Non credo che sia l'allenatore giusto. Cioè, Gasperini, in un contesto in cui hai le pressioni di vincere, perché comunque io non voglio... Io mi sono stufato, sono 5 anni che non vinciamo più lo scudetto ed è scandaloso. Cioè, è scandaloso che la Juventus non giochi per vincere lo scudetto. Cioè, in un contesto societario in cui sei chiamato a vincere tutto quello a cui partecipi, io ho dei dubbi su Gasperini, perché all'Atalanta ha fatto benissimo, ma non aveva le pressioni di vincere qualcosa a tutti i costi. Ha vinto l'Europa League, ha perso svariate finali di Coppa Italia, però non aveva quel tipo di pressione lì. È l'incognita pressione. Poi che Gasperini a livello meritocratico possa, debba andare in un'altra panchina oltre l'Atalanta, sono d'accordo, non alla Juventus però, onestamente, non alla Juventus. Voglio sentire un altro vocale, andiamo Luca.
Tutto, ciao Giampiero mio.
Ciao.
Io, come ho già detto in passato, altri messaggi, cioè, noi avevamo bisogno di Tudor, quello duro, col bastone, non solo la carota. Invece ci siamo trovati un Tudor amicone di tutti, molto molto a livello societario, fa giocare i giocatori sotto contratto, ha messo fuori, quasi fuori rosa, quelli in prestito. Invece qui ci voleva un Tudor con la mano pesante, uno che faceva il casino in panchina, che sgrida, che fa, che urla. Invece no, abbiamo un Tudor molto passivo. A me sta cosa non mi piace, e la squadra aveva bisogno di uno così. Cioè, io vedendo la Roma, Ranieri, che a me non è mai piaciuto, ma rispetto la sua carriera e tutto, però Ranieri si fa sentire. Tudor invece lo vedo molto molto pacato, tranquillo, quasi sicuro della sua posizione, del suo futuro. No, non va bene assolutamente. Dobbiamo cambiare marcia. Qui ci vuole bastone, non carota.
Allora, io rispetto il vostro parere, perché siete voi i conduttori di Domenica Sport, non sono io, quindi rispetto il tuo parere, però non sono d'accordo, io penso che sia tutto l'opposto invece. Cioè, io penso che Tudor sia una personalità pragmatica, efficace. Non ne faccio una questione di sbraitare in panchina, andare fuori dall'area tecnica, togliersi la giacca, lanciare le bottigliette d'acqua. Tudor è un allenatore molto ruvido, molto efficace, si fa sentire. Dopo il Parma, vi posso dare questa notizia perché ho avuto questa soffiata dalla Continassa, li ha messi tutti in riga i calciatori. Ha detto: qua ci dobbiamo meritare la maglia che indossiamo. Quindi Io penso che sia tutto l'opposto rispetto a quello che hai delineato tu in questo ragionamento, rispettando la tua opinione, perché, come dico sempre, i conduttori siete voi, infatti mi dovete inondare di messaggi al 340 54 25 324, mi dovete dire che caspita di partita vi aspettate contro il Monza. Secondo voi che risultato faremo? Chi segnerà? Quali sono i nostri calciatori attuali, prendendo la formazione ipotetica della Juventus contro il Monza, quali calciatori sono da Juventus e quali no, e voglio saperli da parte vostra. Giustamente mi fate notare, ma basta dire grande squadra la prescrittese dopo Farsopoli. Sono d'accordo, dopo Farsopoli sappiamo benissimo che cosa è successo, hanno fatto vincere per un certo periodo l'Inter. Io dico grande squadra per quanto riguarda le pressioni della piazza, dopodiché io non considero l'Inter nel novero diplomatico una grande squadra. È una squadra molto forte politicamente, perché c'è Marotta, che sappiamo che è il dirigente più influente nella politica del calcio italiano. Sappiamo che quando Marotta alza la cornetta, avete visto per esempio in questa storia dei rinvii, Marotta voleva giocare sabato, non si fermava neanche di fronte al funerale del Papa. Poi giustamente è prevalso il buonsenso sotto questo punto di vista, perché si sarebbe falsato un campionato. Però con Marotta, con l'attuale Marotta, l'Inter ha un potere politico tale che per gli altri club è complicato competere, perché vediamo gli arbitri tutti quanti a favore dell'Inter, vediamo falli che non vengono fischiati contro l'Inter, cioè falli da parte dei giocatori dell'Inter che non vengono fischiati, questo intendo. Vediamo tante situazioni sospette, dubbi, tanti rigori regalati. Insomma, il potere politico di Marotta è questo in questo momento. Siete tantissimi, mi scrivete. Se ci dice bene col Monza pareggiamo. Questo è quello che mi scrivete. Poi ancora, ma siamo sicuri che ci arriviamo in Europa League? Perché ce ne sono tante di squadre in corsa. L'Internesti, Douglas Lewis e Kopp. Io proverei ancora a puntarci per un anno, anche perché penso che si siano svalutati troppo in questa stagione.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
È giusto rispondere a Ivan che mi chiede, per l'appunto, rileggo il messaggio, ma siamo sicuri che ci arriviamo in Europa League? Addirittura mette l'ipotesi Europa League, cioè nel senso dà anche per scontato il fatto che la Juventus possa non classificarsi all'Europa League. Io ti dico, amico mio Ivan, dopo Parma mi aspetto di tutto, cioè persino la sconfitta col Monza mi posso aspettare, perché ce ne sono di squadre in corsa. Li terresti Douglas Lewis e il Kopp? Allora, il discorso su Douglas Lewis e Kopp secondo me va analizzato con molta lucidità, nel senso, la domanda è: dopo una stagione del genere, ci sono club che potrebbero volere Kopp e Douglas Lewis e non ti facciamo fare una minusvalenza clamorosa? Secondo me di mercato, sotto questo punto di vista, ne potrebbe avere in questo momento più Douglas Lewis di Kopp Mainers, però comunque andresti a fare delle minusvalenze clamorose, quindi questa è la risposta che ti do. E poi io proverei ancora a puntarci per un anno, anche perché penso che si siano svalutati troppo in questa stagione. Esatto, hai risposto tu, carissimo Ivan. E poi Carlo da Carpi, siete tantissimi, che cosa vi aspettate dalla partita contro il Monza? Voglio saperlo, ditemi la vostra, ditemi quali calciatori della formazione che vi ho letto contro il Monza secondo voi sono da Juventus e quali non, il vostro pronostico, secondo voi chi segna, fatemelo sapere al 340 54 25 324. C'è Carlo da Carpi che mi dice: partendo dal fatto che saremo fuori dalla Champions, dico che se dobbiamo avere dubbi sulla vittoria di oggi, forse ci qualifichiamo per l'Europa League. Dico 2-0 Gonzales e Ildiz. Tra l'altro, andare in Europa League sarebbe un disastro clamoroso anche dal punto di vista della ricostruzione che andresti a fare la prossima stagione. Cioè, se tu l'anno prossimo devi rivoluzionare per l'ennesima volta perché hai ciccato clamorosamente quest'annata e quindi devi fare una mezza rivoluzione, l'Europa League è un impegno gravoso, perché comunque giochi di giovedì sera e poi hai ripercussioni inevitabilmente sul weekend di campionato. È vero che magari ti possono far giocare di lunedì sera, ma comunque i ritmi sono complicati. Cioè, giocare il giovedì sera è qualcosa di osceno. Cioè, non è l'ideale per una squadra che si sta ricostruendo, che si sta rilanciando, giocare il giovedì sera. Per questo, secondo me, è fondamentale andare in Champions. Però, io come vi ho detto, io confermerei Tudor anche se non ci andassimo in Champions. Perché è assurdo che il valore di un allenatore debba dipendere soltanto dal risultato della qualificazione in Champions. Questo è scandaloso. Io riconfermerei Tudor. Ma comunque non andare in Champions sarebbe un disastro, anche per il fatto che andresti a giocare di giovedì sera. Poi lì sono capperi amari, per non dire altre parole. Allora, siete tantissimi e vi leggo. C'è Liborio che mi scrive: buonasera, allora io ho una mia idea su Giuntoli e la Juventus che deve venire. Intanto la società ha fatto diversi errori di valutazione. Il primo errore è stato non mandare via Motta dopo la sconfitta contro il Benfica, quindi torni a gennaio, secondo me già contro il Milan in Supercoppa, dovevi avere una panoramica di quello che sarebbe stato, e volendo tornare indietro già dopo il pareggio con il Venezia, già lì insomma due pensierini te li dovevi fare a riguardo. Comunque con il Benfica, poi mi dice, forse con il cambio con il PSV passava la Juventus. Il secondo più grave è non affiancare a Giuntoli un uomo che potesse interagire con la società al di essere lo spogliatoio con il DNA Juve, uno come Chiellini con una carica più importante. Poi in società ci vuole Del Piero, solo lui sa che cos'è la Juventus. Sono d'accordissimo, secondo me Del Piero dovrebbe ritornare alla Juventus, ma vi faccio spoiler, io qualche informazione ce l'ho, cioè alle condizioni attuali Del Piero non ci tornerebbe alla Juventus. E soprattutto io reputo scandaloso che tu in società abbia una figura come Chiellini e lo tieni a portare i gagliardetti. Ovviamente lo dico in chiave simbolica, ma cosa mi serve la presenza istituzionale di Chiellini? Uno come Chiellini deve essere vicino al gruppo squadra. Io non capisco come mai si sia deciso di tenere lontano Chiellini dal gruppo squadra. Probabilmente perché faceva ombra a qualche direttore sportivo, uno che comincia per G e finisce per Oli di cognome, tanto per intenderci. Forse perché faceva un po' troppa ombra, forse perché Chiellini era un po' troppo ingombrante, e chi lo so, e chi lo so. Comunque, l'Inter perde ancora con la Roma. Caro Tudor, non è adatto alla Juventus, non basta solo la Juventinità, Conte il numero uno. Questo è Marco, non sono d'accordo con te Marco, ma come dico sempre, i conduttori di questa trasmissione, ogni domenica dalle 18 alle 20 siete voi, siamo provvisoriamente in onda in un altro orario perché alle 18 ci sarà Juventus Monza, non sono d'accordo, anzi, secondo me Conte è pure un allenatore sopravvalutato. Guardate che cosa varrevo a dire. Gli conferisco grandi meriti per aver vinto il campionato in Inghilterra, i campionati con noi, soprattutto il primo in condizioni difficilissime, parlo del 2011-2012. Gli riconosco di aver vinto quel campionato con l'Inter, però comunque fa spendere tanto e poi al primo dissidio pianta tutto e se ne va. Non puoi fare programmazione come un allenatore come Antonio Conte. Cioè lui parla di programmazione, parla del fatto che ci deve essere lungimiranza, parla di tutto questo, poi il primo che al primo scricchiolio pianta tutto e se ne va. Quindi secondo me Conte è completamente inaffidabile. Ettore, allora, Platini presidente, Del Piero vice, ci pensano loro a sostituire Giuntoli. Io Sartori del Bologna, Giovanni Sartori, non so come la pensiate voi, ma io onestamente prenderei Sartori. E poi ancora, detto che Giuntoli e Scanavino si stanno dimostrando peggio di Cobolli e soci, mettetevi tutti il cuore in pace. Questa ormai è una piccola società senza futuro, con tanti tristi tifosi che pensano di sostenere ancora la società che fu. Tutti uomini piccoli. Questo è Piero da Torino. Sì, la debolezza della Juventus a livello societario è sconcertante, quello che abbiamo visto questa stagione. È sconcertante per non dire altro. Il potere politico che ha l'Inter in questo momento, ma anche la Lazio ci passa sopra con lo schiacciasassi, è davvero sconfortante. Ma io non do tanto le colpe a Ferrero, a Scanavino, perché non sono uomini di calcio, cioè sono uomini di Exor messi lì per far quadrare i conti, che era una priorità di Exor. Cioè la colpa va data a chi ha avuto pieno mandato di fare tutto quello che voleva, con un budget illimitato, perché comunque Giuntoli ha potuto scegliere l'allenatore e ha scelto Thiago Motta, ha potuto fare il mercato tutto lui e ha sbagliato tutto, non c'è stata una cosa giusta che è stata fatta se non alcuni prestiti. Kalulu è stato giusto, Veiga è stato giusto, ma quasi per caso, campati per aria, come se non te lo andassi ad aspettare. Ma poi tutta quanta la gestione dei fuori rosa la scorsa stagione è scandalosa, e McKennie prima fuori rosa, e McKennie reintegrato, anche Milik a un certo punto, che era tra gli epurati, voi ve lo ricordate che Milik era tra quelli fuori rosa e la Juventus avrebbe dovuto cercare un altro attaccante, a un certo punto Giuntoli si è svegliato un mattino e ha deciso che Milik doveva essere reintegrato in rosa. Non l'abbiamo mai visto in campo, manco con il binocolo. Un errore di programmazione totale. Abbiamo fatto tutto quanto l'autunno a giocare su più competizioni perché avevamo Coppa Italia, Champions League, campionato con il solo Vlahovic davanti, senza un'alternativa di ruolo. Contro la Aston Villa il centravanti a un certo punto l'aveva fatto Fagioli. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ma è questa una società seria, una società forte, una società che programma il futuro? Cioè la Juventus deve essere la società più forte politicamente. Deve metterlo in tasca all'Inter, deve metterlo in tasca al Napoli, deve metterlo in tasca alla Lazio. Non dico al Milan, perché anche al Milan a livello societario è una situazione disastrosa. Ma cioè, insomma... Quando parliamo di Juventus è davvero complicata vista la situazione attuale. Abbiamo tantissimi vocali, io voglio sentire la vostra voce. Andiamo Luca, sentiamo un bel vocale.
Ciao ragazzi, Gianpiero da New York. Fa piacere che sentire il tuo commento su Locatelli, perché Locatelli quasi quasi si vuole far passare come il nuovo messia. Beh, io capisco che Locatelli è uno dei pochi che oggi fa qualcosa, ma Locatelli... Gli hanno liberato la strada, gli hanno tolto Miretti, Fagioli quest'anno, Nicolò Caviglia, non ci sono alternative, Douglas Luiz non si capisce che sia, Arthur gliel'hanno fatto fuori, ma vedere Locatelli che tocca quei palloni, e la maggior parte sono in orizzontale o sono dietro, c'è passaggio all'indietro, cioè guarda a me, io non riesco a godermi una partita della mia Juve che seguo da 48 anni perché vedo queste situazioni qui e sentire i commenti su Locatelli. Mi fa piacere che tu oggi invece hai detto qualcosa veramente che mi trova d'accordo.
Sì, ma poi amico mio mi soffermo anche sulla leadership. Cioè Locatelli non è un leader, cioè Locatelli capitano, io dico oibò. È il calciatore da più tempo nella rosa della Juventus perché è arrivato nel 2021, quindi dobbiamo mettere in evidenza questo aspetto, cioè quello che ha più presenze. Ma oibò, ma voi mi ricordate, cioè me la potete ricordare per favore una partita in cui Locatelli ha fatto la differenza da quando è alla Juventus? Io non la ricordo, ho molti dubbi su questo calciatore, sul valore del calciatore, cioè io ero tra quelli che comunque storceva il naso quando Spalletti non lo convocava in nazionale, però onestamente, e io sono contro Spalletti e le scelte che fa, ma onestamente lo capisco perché non convoca Locatelli e perché anche l'anno scorso quando Fagioli non aveva giocato manco una partita all'Europeo aveva portato Fagioli e non Locatelli. E per forza, è vero, gli hanno fatto terra bruciata intorno, Locatelli ha avuto la strada spianata e poi il rendimento è quello che è, sempre questi passaggini, questi errori di valutazione, questa timidezza nei contrasti e io ho grossissimi dubbi. Poi porto rispetto per il professionista, per il fatto che comunque lui tifava Juve da piccolo ed è riuscito a coronare il suo sogno di vestire la maglia della Juventus, rispetto totale, ma è un calciatore da Juventus Locatelli? Cioè, questa è la grande domanda che ci dobbiamo porre. Allora, Cosimo da Roma. Ciao, ha ammesso che la Juve faccia 6 punti con Monza e Venezia. Bah. Allora, col Monza non so che cosa aspettarmi adesso. Col Venezia, boh. Secondo me là al Penso si rischia, Si rischia. Ma vabbè, comunque. Poi bisognerebbe fare 4 punti tra Lazio e Bologna, visto che quest'anno non hai mai battuto fuori squadra. Fuori casa, squadre importanti, la vedo dura. Questo è quello che scrive Cosimo. E poi Carlo mi dice: secondo me, alla fine del campionato la classifica sarà Napoli prima, Inter seconda, Bologna terza, al tonfo dell'Atalanta, prevedi. Poi Roma, Atalanta, Juventus e poi il resto. Via giunto Ripersatori, conferma di Tudor, sempre Carlo. Questo è Carlo. Sì, perché alla fine non è che ci sono grandi invenzioni da fare, cioè gli uomini giusti devono occupare le scrivanie giuste, cioè Chiellini serve qualcosa a portare i Gagliardetti? No, Chiellini deve essere avvicinato alla squadra. Cerchiamo di supportare Tudor, cerchiamo di pensarla in quest'ottica e poi i risultati li otteniamo. Mica la Roma ha fatto qualcosa di strabiliante, eh? La Roma quest'anno era spacciata, rischiava anche di essere nel bassifondo della classifica, era nella parte destra della classifica. Che cosa fa a un certo punto? Manda via Juric, prende Ranieri, che conosce anche il piccolo sassolino che c'è a Trigoria, e boom, adesso la Roma sta vincendo spedita, adesso vedremo come finirà contro l'Inter, lo sta battendo. Però comunque la Roma sta vincendo indisturbata dal mese di dicembre. La Roma non perde una partita da dicembre. È così che bisogna ragionare. Le persone giuste al posto giusto. E questo è il ragionamento che dobbiamo fare, cosa che la Juventus non si è fatta. Allora, Marco mi dice, con Conte 3-5-2 mi prevede la formazione con Conte. Io ripeto, sono contrario al ritorno di Antonio Conte alla Juventus e penso che sia un allenatore sopravvalutato per quanto riguarda l'aspetto della programmazione e per quanto riguarda la pianificazione sul lungo termine. 3-5-2 dice Gatte, Bremer, Kalulu, la difesa più forte del mondo. Poi Francesco mi dice, ma la tua competenza quando nasce, da dove viene, chi te l'ha insegnata? Più Luca nel mondo Juventus. Beh, questo è quello che scrive Francesco. Non sono nel mondo Juventus, ma io osservo le situazioni, osservo quello che vedo dall'esterno e rimango perplesso. Cioè, quest'anno si è sbagliato tutto dalla A alla Z. Si fosse azzeccata una cosa, abbiamo azzeccato una cosa, almeno una. Se c'è una nota positiva, ditemela voi. Io vedo solo note negative, tra cui anche il rischio di andare... Guardate, vi dico, se non dovessimo andare in Champions, io preferisco non andare manco in Europa League. Cioè, preferisco non andarci in Europa League. Perché è pericoloso giocare il giovedì sera. È troppo dispendioso, a sto punto freghiamocene e puntiamo tutto quanto sulla ricostruzione. Ma bando alle ciance, ci avviciniamo a Juventus-Monza con uno che la maglia del Monza l'ha vestita, la conosce molto bene, Ruben Buriani. Ruben, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ruben, ti chiedo che tipo di partita ci dobbiamo aspettare alla luce del tonfo della Juventus a Parma, alla luce del fatto che il Monza è in una situazione difficile, però tu che partita ti aspetti?
Beh, sai, sono sempre partite difficili perché il Monza non ha più niente da perdere, credo che ormai abbia non solo un piede e mezzo ma due piedi nella fossa, mi dispiace da tifoso e per quanto mi ha dato questa società. E dall'altra parte c'è la Juventus ferita dalla sconfitta di Parma, che cercherà in tutti i modi di salvaguardare quella posizione in classifica per andare in Champions League, e credo che questo sia uno spartiacque importante. È chiaro che non bisogna prendere, diciamo così, in maniera non buona questa gara, perché se la prendi sotto gamba poi dopo diventa difficile tutto, insomma, ecco. Ma credo che la Juve comunque ce la faccia a portare via un risultato positivo oggi.
Senti Ruben, ma quali sono i problemi della Juventus in questa stagione, seguendola? Tu che idea ti sei fatto?
Ma guarda, è difficile. Io ho fatto il direttore sportivo per tanti anni ed è difficile capire quando sei fuori dagli spogliatoi, fuori diciamo così, proprio dal tuo habitat, ecco. Come puoi dare un'interpretazione? È stato preso un allenatore che aveva fatto benissimo Bologna, è stato preso un direttore sportivo che a Napoli aveva fatto altrettanto bene, hanno cambiato molti giocatori, è chiaro che serviva anche molto tempo, e purtroppo queste squadre non hanno tempo per aspettare la società. Quando ti chiami Juve devi vincere, quando ti chiami Inter devi vincere, quando sei al Milan non puoi perdere, e queste sono le classiche annate che nascono male e si spera sempre che non finiscano peggio, ecco. Però è chiaro che, come ti dicevo, bisogna comunque essere lì all'interno per capirne i motivi, ed è chiaro che questo purtroppo ha danneggiato la Juve.
È vero, bisogna essere all'interno per poter comprendere i motivi, ma guardandola dall'esterno, tu hai anche giocato nel Milan, conosci la dimensione dei grandi club. Ti sembra una squadra priva di leader la Juventus? Cioè che non ci siano calciatori che abbiano una leadership consolidata?
Ma guarda, io almeno quando giocavo giocavo con dei campioni come ci sono magari la Juventus adesso. Ho giocato con Rivera, con Maradona, con Falcao. A Milan quando non c'era Rivera, perché era infortunato, noi davamo ancora di più per non far sentire la mancanza di questo campione. Non so se la Juve sia così o meno, però i campioni ci sono, ed è difficile, perché quando sei in campo le cose non ti funzionano o non ti rendono tali, anche i campioni vanno in difficoltà, ed è chiaro che questo poi dopo ti porta a avere confusione, non essere libero di mente, le giocate che facevi prima non ti vengono più e diventa tutto messo in discussione, ecco. Però ripeto, bisogna essere lì perché fin dei motivi, se sia un motivo fisico, un motivo mentale, un motivo tecnico, sai, solo chi c'è all'interno riesce a capire e valutare bene le situazioni.
Senti, tu Ruben hai fatto il direttore sportivo, ti chiedo quali sono stati secondo te gli errori più clamorosi di Giuntoli, e visto che si parla di top club, secondo te Giuntoli rischia il posto?
Ma sai, dipende sempre dalla società quali sono quando ti siedi a tavola, quali sono gli obiettivi che tu vuoi raggiungere. Io non credo che Giuntoli sia arrivato e abbia detto sì, con questi vinciamo, con questi perdiamo. Avrà detto facciamo una programmazione da qui a 2-3 anni per vedere dove possiamo arrivare con una squadra mezza rivoluzionata, perciò va dato tempo anche a lui. Purtroppo non è dato tempo all'allenatore, perché molto ovviamente avrà capito che qualcosa non funzionava all'interno di questo gruppo che Motta allenava. Sai, adesso dire dove è stato sbagliato o meno, chi sbaglia meno è il più bravo, perché tutti chi opera e chi lavora purtroppo sbagliano. È chiaro che, come dicevo prima, quando sei in una società come questi, se non vinci vai in difficoltà chiunque, insomma.
Ruben, ma se la Juventus non si dovesse qualificare in Champions sarebbe una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista, secondo te non ci sarebbe nulla da salvare?
Sai, se non vai in Champions League, intanto la proprietà ci rimette un sacco di soldi e sicuramente non sono felici. Non lo è la Juventus, non lo sarà l'Inter se non vince niente, non lo sarà il Milan se non vincete, ma queste sono squadre che purtroppo devi vincere, e quando non vinci, come dicevo prima, ti mettono in discussione tutto quello che tu hai fatto, ecco. È chiaro che la Juventus, poi quando sei abituato a vincere, è chiaro che devi sempre vincere, ma non è sempre così, perché partono tutti per vincere, però arriva solo una squadra a vincere, perciò è un gioco importante, ed è chiaro che chi vince felice, chi arriva secondo sei perdente, e qui però sei arrivi secondo, salvi la Champions League, ci sono delle valutazioni diverse. Se non c'entri neanche quelle, ecco che va in discussione tutto quello che hai preparato.
Guarda, ti faccio un'ultima domanda su Tudor. Secondo te non è sminutorio considerarlo un semplice traghettatore? Che idea ti sei fatto rispetto al fatto che Conte potrebbe tornare alla Juventus, le voci che ci sono? Insomma, che cosa ne pensi tu?
Ma sai, Tudor per me è un buon tecnico, perché comunque dove è andato ha sempre fatto delle buone cose, insomma. E poi, ripeto, adesso dipende anche come i rapporti come sono con la società, che tipo di rapporto ha, nel senso, voglio dire, se rimane lì, se raggiunge un obiettivo, se non rimane lì, se non lo raggiunge. Questi sono contratti che io non posso sapere, ma se hai scelto Tudor è perché Tudor molto ovviamente lo ritengono valido per fare questo tipo, dico, per cercare di ottenere quei risultati che si erano promessi a inizio anno, ecco. Perciò diventa per me è un allenatore bravo. Poi i più bravi sono quelli che vincono, come diceva un grande allenatore che non ha mai fatto la Serie A, ma che era un grande allenatore, e diceva sempre: quando vinci sei un bel ragazzo, quando perdi sei una testa di perciò questa è la realtà, insomma, ecco. Gli allenatori per me sono tutti preparati, poi dopo c'è quello chiaro che è più bravo, c'è quello che mette qualcosa in più, qualcosa magari te lo toglie, ed è così, però sono tutti preparati, insomma, ecco. Se la Juve ha scelto Tudor, molto probabilmente avrà visto in Tudor quello che in quel momento mancava Motta.
E su Conte invece, tutte queste voci che ci sono?
Ma sai, su Conte non so, Napoli è un ambiente un po' particolare, Napoli, io ho giocato a Napoli, sono stato lì un paio di mesi, Napoli è una città che è così, tutto deve funzionare bene, altrimenti non va bene una cosa, non va bene un'altra, però Conte è chiaro che è un vincente, perché dove è stato ha sempre fatto bene. E quando tu trovi un allenatore così, sono allenatori che pretendono sempre qualcosa, ecco. Non so, se la Juve sicuramente è in grado di dargli quello che lui vuole, però dopo dipende anche che giocatori che vuole, che caratteristiche che vuole, come vuole giocare, sai, lì bisogna mettersi a un tavolo e vedere veramente come poter instaurare questo rapporto. Poi adesso io non so se i rapporti con la vecchia proprietà, che adesso non c'è più, come siano, con quella nuova, come potrebbe andare, sai, sono cose che bisogna, come dicevo prima, essere all'interno per capire. Quando sei all'esterno fai fatica.
Grazie a Ruben Buriani.
Grazie a voi.
E ringraziamo Ruben Buriani, siete tantissimi. Voglio sapere la partita col Monza, che tipo di partita vi aspettate? Secondo voi che risultato faremo? Chi segnerà di nostri? Fatemelo sapere al 340 54 25 324. Mi scrivete nella formazione di stasera, dico Thuram e Yıldız, perché quello che sta dando quest'anno, senza dubbio, ci metto Locatelli. Quindi è pro Locatelli Terry sotto questo punto di vista. Io su Locatelli sono molto scettico a livello di rendimento, non ha neanche mercato, perché comunque poi sarebbe anche complicato da cedere. Intanto la Roma ci scavalca, sì, perché la Roma sta vincendo contro l'Inter. E poi ancora Marco mi scrive: Giuntoli non ha saputo sfruttare la grande libertà concessa, ossia doveva lui strutturare la società e non l'ha saputo fare. Son d'accordo. Scatenatevi i vostri messaggi al 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra Juventus Monza, cosa vi aspettate, chi segna di noi, i calciatori da Juventus e non. E poi anche queste voci, questi rumor su Conte, che cosa ne pensate voi su Conte specificamente?
Radio Bianconera, nati per vincere.
Domenica Sport.
Nati per vincere verso Juventus Monza insieme a Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Soprattutto i vostri messaggi al 340 54 25 324. Fatemi sapere che tipo di partita vi aspettate, se volete azzardare anche un pronostico, fatelo. Secondo voi chi segna di noi? E io vi leggo, c'è Cesco da Cadore, secondo me è Cesco, che praticamente si è candidato dall'Ipsia per venire alla Juventus, e io lo spero caldamente. Comunque mi scrive: stasera prevedo una partita inchiodata, sbloccata da una giocata di Yıldız, ripetiamolo a caratteri cubitali, spero che voi siate d'accordo con me, vietato cedere Yıldız. Tra l'altro, tra un messaggio e l'altro, continuano le partite delle 15 e l'Inter, che avevano già deciso che avrebbe dovuto fare il triplete prima ancora di giocare le partite, a febbraio avevano già deciso che l'Inter faceva il triplete. Tutti i giornali a 9 colonne, il triplete dell'Inter, perché è possibile? Sta perdendo 1-0 contro la Roma. E io onestamente godo come un riccio che l'Inter stia perdendo contro la Roma. Ci godo, punto e basta, ci godo. Poi lo scudetto lo vince il Napoli, eventualmente come alternativa, non è una notizia positiva, ma godo per il fatto che avevano deciso che l'Inter aveva già vinto tutto a febbraio, mediaticamente, tutti quanti i giornali, tutti quanti i siti. Godo che l'Inter sta perdendo contro la Roma e godo che le chance scudetto dell'Inter vada nei minimi termini, e spero che prendano una bella rumba anche contro il Barcellona. E poi spiace per Inzaghi, che sta sempre fuori dall'area tecnica, che attacca gli arbitri e che non viene mai sanzionato. Contro l'Udinese solamente c'è stata quell'espulsione simbolica, perché praticamente è entrato in campo a una certa. Comunque qualcosa deve succedere. Allora Luca, immagina il ritorno di Conte alla Juventus, tu credi che i tifosi sarebbero contrari? Non lo so mica questo. Perché comunque lui è andato all'Inter, è andato all'Inter di sua sponte, dicendo che comunque voleva riportare l'Inter a vincere, è andato al Napoli, ha fatto delle scelte in controtendenza rispetto al nostro ambiente. Lui che comunque in questi anni ha cercato di smacchiarsi dell'immagine dello juventino, anche quando è andato a Belve, nell'intervista della Fagnani in cui ha lanciato messaggio alla Juventus, lui ha sempre cercato in questi anni una certa fase di smacchiarsi dell'immagine da juventino. Ha provato a farlo, anche andando ad allenare la nazionale della stessa federazione che non ci riconosce due scudetti che abbiamo vinto sul campo. Quindi, sotto questo aspetto non lo so. Comunque, i tifosi sarebbero contrari, la mia risposta non lo so. Poi ancora, io già vedo un entusiasmo esagerato. C'era anche con Thiago Motta, l'entusiasmo esagerato. Poi abbiamo visto che cosa è successo. Poi ancora, li vedo già cantare i tifosi. Dobbiamo ricreare entusiasmo e voglia di vincere. Se oggi la squadra è spenta, significa che Tudor il suo effetto lo ha finito. Non sono assolutamente d'accordo con te. Rispetto il tuo parere, ma non sono d'accordo con te. Giacomo da Foggia, perché scatenatevi, voglio sapere che tipo di partita vi aspettate col Monza, chi di noi secondo voi segna, anche comunque secondo voi la formazione è quella giusta da mettere in campo, anche se le scelte sono obbligate. Giacomo mi scrive: oggi si vince con Ildiz 1-0, e poi ancora: ma smettila, a noi serve che almeno l'Inter pareggi, in questi momenti siamo sesti, ma la vogliamo smettere? Maria Grazia da Genova: no, io godo che l'Inter perde, godo che l'Inter perde, così come loro godevano quando noi eravamo lì lanciati per lo scudetto negli anni d'oro, nel ciclo dei 9 scudetti, godevano ogni nostro minimo passo falso. Io godo sonoramente che l'Inter perde contro la Roma, ci godo e sono contento, e spero che perdano anche col Barcellona. Del discorso del ranking che si faceva non me ne fregava assolutamente niente, sono contento che l'Inter stia perdendo contro la Roma, sono contento, ma come una Pasqua proprio. Collegatevi all'app e potete vedere tutta quanta la mia contentezza in tempo reale. Continuate a scatenarvi anche con vocali, perché siete tantissimi, siete voi conduttori di Domenica Sport, allora largo alla vostra voce. Andiamo, Luca.
Scusami, ma hai detto che tu hai voce che dopo Parma ha strigliato i ragazzi, ha detto bisogna meditare?
Sì.
Ma
sì,
scusa, ma la partita di Parma? Ma come fa una squadra a presentarsi in campo e giocare in quel modo? Cioè, dopo cosa? Dopo una vittoria striminzita? Ma il problema è, ho detto, i giocatori sicuramente sono colpevoli, ma l'allenato, ma Tudor, che io stimo, no, ripeto, non è lo Tudor di cui avevamo bisogno, era uno che doveva venire e dire: senti qua, qui bisogna sudarsi, ma bisognava dirlo dalla prima giornata. Capisco che sono solo 3-4 settimane che lì, ma la partita di Parma ci porta indietro di parecchio, quindi vuol dire che lui non è riuscito a far capire o far arrivare il suo messaggio. Quello è il discorso, come fa?
Ma guarda, vorrei dire qualcosa, Luca.
Sì, perché qua si pretende sempre la bacchetta magica, ma non ha senso. Cioè, questo povero Cristo sta qua da 3-4 settimane, e hai preteso la bacchetta magica dopo 2 vittorie e un pareggio. Hai avuto una sconfitta. È della stessa squadra che aveva in mano Thiago Motta.
La stessa squadra che lui ha avuto per
mesi, e l'altro per 3-4 settimane.
Questo, e poi non dimentichiamoci anche tutte le pressioni che aveva addosso Tudor, perché a Tudor è stato detto, nemmeno troppo velatamente, o Champions sei fuori, è stato fatto un contratto vergognoso, cioè un contratto proprio in cui firmava per 3 mesetti, il classico primo contrattino, possiamo definirlo, più le 3 partite del mondiale per club. Cioè, ha ben detto Luca sottolineando questo aspetto, cioè lasciate stare Tudor. Io mi chiedo come si possano dare colpa a Tudor per la partita contro il Parma. Confermo la voce che mi è arrivata: Tudor ha detto testualmente alla squadra, alla Continassa, dopo la partita di Parma: dovete onorare la maglia che indossate. E ci sono calciatori non da Juve in questo gruppo: Vlahovic, Cambiaso, Locatelli, ne cito 3, potrei andare avanti all'infinito, più quelli in prestito, compreso anche con Seisau, giocatore che non dobbiamo riscattare. Sarebbe un errore madornale riscattare con Seisau, uno dei calciatori più sopravvalutati in assoluto. Ha fatto una partita buona con l'Inter a San Siro, all'andata poi è sparito, quindi vietato riscattare con Seisau. Ebbene, ci sono un sacco di calciatori non da Juventus che non stanno onorando la maglia. Confermo la voce che mi è arrivata dallo spogliatoio, da Tudor, che praticamente questa fatta, ha striato la squadra. Allora, Roberto da Milano mi dice: ciao Luca, sarebbe meglio, mi continuano ad arrivare messaggi tra le altre cose, comunque ciao Luca, sarebbe meglio il pareggio tra Inter e Roma, perché questi ultimi sono in competizione con noi per la Champions, e io guardo bene il bene della Juve e dell'Inter, non mi interessa il giusto. Sì, ma sai cos'è? Dopo una stagione in cui avevano deciso che l'Inter era la squadra più forte dello spazio, cioè dopo tutto quello che avevano deciso sotto questo punto di vista, ma a me fa piacere onestamente vedere l'Inter soccombere. Cioè, avevano deciso tutto, avevano deciso questo, vabbè. Comunque, una notizia che arriva proprio così al volo, me la fornisce Luca: Lewandowski potrebbe giocare con l'Inter, e li vedremo. Io spero che prendano una rumba clamorosa con il Barcellona, che ieri tra l'altro ha vinto anche la Coppa del Re. Io non lo so mica, Non lo so mica l'Inter, che ha le pile scariche in questo momento ed è completamente disconnessa. che tipo di triplete potrebbe fare. Ormai triplete ormai è andato, hanno fatto il tripere contro il Milan, contro il Milan hanno preso tre pere e adesso stanno perdendo anche contro la Roma. Io spero che perdano e che soccombano su tutti i fronti. Dopodiché sì, guardo anche l'interesse della Juventus, io ho interesse che la Juventus arrivi in Champions, è chiaro, però perdonatemi, dopo una stagione intera in cui davano l'Inter per vincente sotto tutti i punti di vista e l'Inter è la squadra più forte, io sono contento se l'Inter perde, godo, voce del verbo godere. Sentiamo un bel vocalino perché siete tantissimi.
Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Anch'io voglio che l'Inter perda con il Barcellona, mi sembra ovvio, ma oggi possiamo dire che ci sta andando tutto male perché vince la Fiorentina, domani sicuramente vinceranno Lazio e Bologna e noi col Monza vinceremo, ma finora abbiamo dato gloria a tutti. Io non sono mica così tanto convinta che noi possiamo vincere col Monza, ma non perché il Monza sia più forte, ma semplicemente perché io non mi fido più di questa squadra, sinceramente parlando, anche perché tutte le volte che abbiamo fatto una supposizione, basta vedere l'Empoli, sembrava facile, e poi alla fine sappiamo tutti com'è finita, quindi io non festeggio perché l'Inter perde con la Roma, mi interessa che almeno pareggi, per me, non per quello che fanno gli altri. Buona serata.
Guarda, simbolicamente Maria Grazia, stappo la borraccia dell'acqua perché l'Inter sta perdendo, la stappo simbolicamente, stappo perché anche Luca segue la zanzara, insomma sarebbe una gag carina da fare, no? Sarebbe carino. Vabbè, comunque al di là di questo, stappiamo simbolicamente la borraccia dell'acqua.
Sciaboliamola con la carta di credito.
Esatto, sciaboliamo per il fatto che l'Inter sta perdendo contro il Parma, ma al di là di questo... Non diamo per scontata la partita contro il Monza, sappiamo che è complicatissimo, eh. Io sono il primo a dirlo, che non mi fido, che non so che cosa potrebbe capitare, però una goduria dopo tutto quello che han detto sull'Inter, su Inzaghi, che è il miglior allenatore della Serie A, gli ingiocabili, ma io godo, sono contentissimo. Allora, leggo Gio da Savona che mi dice: due le cose che mi fanno godere, quando noi vinciamo lo scudetto, ed è scandaloso quando lo vinciamo da 5 anni, non deve diventare un'abitudine, quando loro lo perdono, il resto non mi dà nessuna emozione. E poi ancora, dobbiamo stare attenti in difesa, mi scrivete mai cedere o vendere Yıldız. Le vostre sensazioni sulla partita contro il Monza, fatemele sapere, fatemi sapere secondo voi chi di noi segna, ditemelo al 340 54 25 324. C'è Giacomo da Foggia che dice: oggi si vince con Yıldız 1-0, questo è quello appunto che mi dite a riguardo. Allora ragazzi, ma Tudor è una scommessa, non basta essere juventini o ex calciatori, altrimenti Del Piero sarebbe stato già presidente, ed è scandaloso che Del Piero non abbia ruoli societari nella Juventus, infatti, cioè mettiamola sotto questo punto di vista, è scandaloso questo. Poi da quello che so io, e io non è che sono Fabrizio Romano, non sono il miglior giornalista dello spazio, da quello che so io al momento non ci sono stati contatti tra Juventus e Del Piero per poter imbastire le basi su un futuro in società. Su Chiellini io l'ho visto prima firmare autografi e ripeto, per chi si fosse sintonizzato adesso, ma ha senso che Chiellini porti Gagliardetti in Lega? Ha senso che Chiellini abbia questo ruolo? Io dico di no, secondo me Chiellini deve stare vicino al gruppo squadra ed è stata una grave pecca di questa stagione non averlo. Continuate a scatenarvi, il numero lo sapete, 340 54 25 324, mi scrivete perché da noi qualcuno segna, ditemi secondo voi se da noi qualcuno segna, chi potrebbe segnare contro il Monza, fatemelo sapere, sviscerate i vostri pronostici anche. Andiamo a sentire un bel vocale, Luca.
Ma a me non me ne frega niente della classifica in questo momento. L'Inter deve perdere sempre tutte le partite. Già c'ho tutti i miei colleghi al lavoro che dicevano triplete quest'anno. E io rispondevo sempre sì, questo è di nuovo l'anno del triplete. Avanti così. Dai Inter, dai! Gianluca da Salisano, sarcastico. Forza Juve sempre.
Aggiornamenti perché la Juventus è arrivata adesso all'Allianz Stadium, a breve verranno diramate le formazioni ufficiali. Nel frattempo, per l'appunto, veramente, se l'Inter perde boh, cerchiamo di stappare simbolicamente qualcosa, festeggiamo qua in studio, stappiamo questa borraccia, perché questa abbiamo, siamo all'86esimo e l'Inter sta perdendo contro la Roma in virtù del gol di Matias Sule, e noi siamo contenti, e noi siamo contenti. Allora, andiamo a sentire un po' di vocali, siete tantissimi, io non vi voglio mettere a tacere. Vi aspetto ogni domenica qui, dalle 18 alle 20, mi raccomando, dalla prossima domenica, soltanto una variazione perché c'è Juventus Monza alle 18. Andiamo.
Guarda, io sono dalla tua, io ci godo, ma ci godo alla grande che l'Inter perde. Non mi interessa nulla. Poi io dico una cosa, noi dobbiamo guardare noi stessi, quindi noi dobbiamo vincere. Non mi interessa che se gli altri ci sorpassano, noi dobbiamo vincere. Perché vincendo noi non abbiamo paura di nessuno.
Sì, importantissimo.
Che se pareggia l'Inter, però deve pareggiare all'ultimo minuto della partita. Però, cioè, anche se pareggia è brutto, deve perdere, non deve né pareggiare e peggio vincere, deve perdere.
Mimmo e benedetta Juventini, doc.
E io vi abbraccio con furore. E io vi abbraccio, questa è l'energia, il messaggio giusto da trasmettere. Fermo restando che festeggiamo perché l'Inter perde con la Roma, speriamo che finisca così la partita. Quindi festeggiamo, siamo contenti sotto questo punto di vista e si gode. Adrenalina pura che l'Inter sta perdendo contro la Roma. Quindi si gode. Poi si pensa al Monza e col Monza voglio sapere da voi come andrà a finire questa partita, un pronostico, secondo voi che tipo di partita sarà, insomma voglio sapere da voi il vostro punto di vista. Cercheremo di darvi anche le ultimissime per quanto riguarda le formazioni, ve l'ho detta, insomma dovremmo scendere in campo, vediamo se l'ho beccata la formazione, insomma sbagliarla è estremamente complicato, la formazione contro il Monza dovrebbe essere Di Gregorio in porta, Kalulu, Veiga e Kelly in difesa, e poi ancora McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, Nico Gonzalez e Idis dietro a Colomoni. Allora, quanto è brutto guardare le partite senza più l'entusiasmo di qualche anno fa, e poi quante sfiga state portando. Insomma, secondo me sfiga o non sfiga, io mi limito a riportare un risultato in questo momento, ossia che siamo al minuto 86 della sfida di Milano tra Inter e Roma e l'Inter sta perdendo in virtù del gol di Sule e noi godiamo. Allora, il peggiore di tutti i mali sono le acque oligominerali, questo è Marco, abbiamo questo per stappare, porta pazienza Marco, che dici Luca?
Ma posso far notare che ci hanno sempre dato sfiga loro? Noi in finale di Champions è tutto il mondo a gufare, posso far notare questa cosa? Possiamo permetterci noi di portare sfiga a sto giro?
Sì, tra le altre cose, un'altra cosa da mettere in evidenza è che quando noi abbiamo fatto il nostro cammino in Champions si giocava ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ma lì non è che la Lega ci spostava le partite ad hoc, all'Inter proprio hanno preparato il calendarietto con Marotta che chiamava il Lega Calcio, Simonelli con la sciarpa dell'Inter, l'abbiamo visto, perché comunque tutto alla luce del sole, non si nascondono manco più le cose vergognose, ormai le fanno alla luce del sole, è così. Simonelli con la sciarpa dell'Inter, insomma, ne abbiamo viste di ogni in questa stagione. Siete tantissimi, 340 54 25 324, scatenatevi anche su come vivete la sconfitta dell'Inter, ragazzi, l'Inter sta perdendo contro la Roma e lo scudetto non lo vincono e noi siamo contenti. Andiamo Luca, sentiamo un bel vocale.
Scusami Luca, sei Marco De Benedetto, perdonami perché ti sto seguendo, quindi sto interagendo con te, con voi. Quello che voglio dire è che a noi non ci serve un'altra scommessa, ragazzi. Noi non possiamo permetterci un'altra scommessa. La scommessa l'abbiamo già fatta e l'abbiamo persa quest'anno. Fare 2 scommesse di seguito sarebbe proprio secondo me, da incoscienti.
Un'altra
al di là
scommessa.
Di tutto, lo vogliamo bene, ma non basta essere Juventini, cioè noi non ci serve il capultra in panchina.
No, sono d'accordo.
Non serve solo la Juventinità, serve pure in questo caso, a noi ci serve un allenatore. Ragazzi, dai, abbiate bontà, ci serve un allenatore che sappia mettere mano e sappia sistemare le cose. Ora io capisco Conte può essere antipatico, sopravvalutato, quello che volete voi. Intanto Conte ti sta vincendo un campionato con una squadra che non ha una panchina, che è Napoli.
Sì. Sì, ma con un solo impegno a settimana, amico mio, perché lui ha scelto deliberatamente di uscire dalla Coppa Italia, schierando contro Lazio gli ottavi di Coppa Italia tutte le riserve. Ha scelto così, e io onestamente un allenatore che, boh, pianta tutto e se ne va e non mi fa programmazione, a me non serve a niente. Io voglio una Juventus che pensi a vincere sul lungo termine. Io voglio una Juventus che ogni anno sia competitiva per vincere, che ogni anno programma in vista i prossimi tre. Cioè non mi serve a niente un allenatore che, se non gli vanno bene le cose, pianta tutto e va via. Ragazzi, comunque, se dovesse arrivare Conte a giugno, vogliamo che anche Giuntoli sia accompagnato alla porta, perché lo scorso anno era libero e sono certo che con Antonio Conte non avremmo smantellato la squadra e magari oggi giocheremmo un altro campionato. Ma anche noi con un solo impegno a settimana abbiamo fatto disastri calcistici, e noi non avevamo un solo impegno a settimana, abbiamo avuto la Champions League e la Coppa Italia anche. Poi ancora, ciao Luca, tu fai un programma domenicale post pranzo, devi aspettarti di tutto, questo è Marco, ma che bello, io sono a parte che non è post pranzo perché è dalle 18 alle 20, quindi semmai è pre-cena, e io ti aspetto domenica prossima, caro Marco, dalle 18 alle 20, ci siamo spostati perché sta per cominciare Juventus Monza. Ma poi la gioia di vedere l'Inter che sta perdendo, godo, dovrebbe essere finita adesso la partita, Insomma, perché è finito l'ultimo minuto di recupero, vabbè, insomma, poi appena avremo l'ufficialità festeggeremo a dovere. Gerardo da Salerno, buonasera, io non sono contento da campano, non sopporto i festeggiamenti contro noi juventini, a parte questo non mi piace la formazione e il modulo. E poi ancora, Cambiaso farà un'altra stupidaggine per farci perdere la partita, devo solo pregare stasera. Sì, secondo voi qual è la delusione più grande di questa stagione? Cioè, io ci metto Cambiaso, più di Koopmeiners, perché io da Cambiaso francamente non mi aspettavo questo calo. E soprattutto adesso a giugno non lo vai a cedere alle cifre alle quali l'avresti potuto cedere a gennaio. Da quando ha avuto appunto la proposta del Manchester City è stato tutto un altro Cambiaso, e ne abbiamo pagato Dazio. Sta facendo un errore dietro l'altro, scelte sbagliate dopo l'altra, rinvii di tacco, leziosità, imprecisione nei passaggi. Cioè Cambiaso non è un calciatore da Juventus, spiace dirlo, ma non è un calciatore da Juventus attualmente. Continuate a scatenarvi, 340 54 25 324, la voce di Domenica Sport siete voi, vi voglio sempre sul pezzo, voglio sentirla. Andiamo Luca.
Sono sempre Gianluca da Salisano, scusate lo spam.
Ma figurati.
Riguardo alla partita di oggi, bisogna essere realisti e avere rispetto della formazione che abbiamo davanti, perché mi sembra anche di sentire altre vecchie glorie della Juventus passata, quella che ci ha illuminato da ragazzi, che la loro forza era giocare con il Real Madrid a mille e allo stesso modo giocare col Crotone. E questa penso sia la chiave: rispettare, sapere chi hai davanti, ma dare sempre tutto quanto ogni partita, non essere leggeri, quello no. Dai, raga, c'ho l'ansia.
Sì, tra l'altro vi faccio notare che all'Inter aggiungono minuti di recupero, così praticamente danno recupero all'Inter finché non pareggia questa partita, ed è scandaloso, la Marotta League, speriamo che perda, cioè io non capisco, gli stanno aggiungendo minuti di recupero così perché, boh, deve pareggiare, hanno deciso che l'Inter deve pareggiare questa partita praticamente, quindi aggiungono minuti di recupero, fanno queste giunte, questi minuti abbonati, così è, queste sono le decisioni misteriose, e poi non ci dobbiamo indignare. Continuate a scatenarvi, che partita vi aspettate contro il Parma? Voglio sapere la vostra al 340 54 25 324. Scatenatevi, voglio sentire la vostra voce più che mai in attesa delle formazioni ufficiali. La squadra nel frattempo è arrivata all'Allianz Stadium. Eccole le formazioni ufficiali e ve le do proprio così al photo finish. Formazioni ufficiali della Juventus, confermata quella che avevamo dato, 3-4-2-1 di Gregorio in porta. Kalulu, Veiga e Kelly, il terzetto difensivo, McKennie, Locatelli, Kefren Turam e Cambiaso, e poi a supporto di Colo Muani, Nico Gonzalez e Ildiz. Questo è quanto. È finita? Non è finita Inter Roma, è così. Altri minuti che vengono dati all'Inter finché non pareggia la partita. Insomma, 12 in campo, arbitro compreso, tutti a cercare di far ma festeggiamo, siamo contenti, ale, stappiamo questa borraccia d'acqua minerale. L'Inter ha perso con la Roma, ale, gli ingiocabili hanno perso, ale, evviva, contentezza da tutti i pori, gli ingiocabili hanno perso e noi godiamo. Adesso però pensiamo al Monza, la nostra sobria esultanza, perché siamo contenti. Loro ci hanno guffato, ci hanno dato contro in tutti gli anni in cui eravamo noi a lottare per traguardi importanti. Loro praticamente avevano già fatto il triplete a febbraio, avevano deciso che avevano già vinto il triplete, e godo che l'Inter ha perso contro la Roma. Adesso vedremo come andrà tra Napoli e Torino. Magari il Napoli riuscirà a fare anche il favorino all'Inter, no, non vincendo contro il Torino, però comunque siamo contenti. Questa è davvero una bella notizia, una bella domenica ci passiamo. Quando l'Inter perde siamo sempre contenti, festeggiamo e siamo felici e sprizziamo gioia da tutti i pori. Ancora ragazzi, siamo in lotta per la Conference, sveglia, ridicoli, non siamo in lotta per la Conference, vedremo che cosa accadrà, però comunque l'Inter ha perso contro la Roma e noi siamo contenti. E poi ancora, se succede non avrei mai pensato di essere così contento di essere scavalcato dalla Roma. È successo. A me questa formazione non piace, dice Maria Grazia da Genova. Ricordiamolo, Di Gregorio in porta, Kelly, Kalulu e Veiga a comporre il terzetto difensivo, poi a destra McKenny, a centrocampo Locatelli e Turam, Cambiasa a sinistra e poi Nico Gonzalez a supporto di Colomwani insieme a Kenan Yıldız. Queste sono le scelte. Continuate a esprimere il vostro parere sulla partita che dobbiamo affrontare contro il Monza, scatenatevi, il tempo a mia disposizione è terminato, ringrazio Luca e regia, siamo contenti, la bottiglia d'acqua che abbiamo stappato, la borraccia è vuota, siamo contenti che l'Inter abbia perso. Adesso la linea va a Santarelli e alla sua band, colpo di tacco per Juventus Monza, io scappo allo stadio, ce la farò ad arrivare, aiuto, speriamo.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.